Se vi faccio vedere queste immagini, che cosa mi viene in mente nel vedere questo? Che disastro? Spero che non sia.
Spero che non sia.
Non spero neanche io di no. Che disastro? Devastazione, speranza di recupero. Abbandono? Possibilità di recupero? Demolizione. Vai avanti. E se invece vedete questo, grandi opere in Italia, spreco. Ok, tenete a mente tutto quello che potete aver pensato e detto nel vedere queste cose, perché torneranno utili nel corso delle nostre riflessioni. Allora, come vi avevo chiesto domenica, vi ho detto, leggetevi il libro di Ageo. Alcuni non sanno neanche forse dove si trovi, altri lo conoscono meglio di me. Spero l'abbiate letto. Allora, facciamo una breve panoramica, giusto per chi non ha avuto la possibilità o per chi l'ha fatto lo stesso. Allora, Ageo. Chi era Ageo? Allora, Ageo era un profeta. Il suo nome significa festa, festivo, festoso. E di lui non è che sappiamo molto, sappiamo un po' poco. Sappiamo che era un profeta post-esilio, sappiamo che era un contemporaneo di Zaccaria, ma sappiamo una cosa incredibile, che fu uno dei pochi profeti il cui messaggio fu ascoltato. E il tema del libro è la ricostruzione del Tempio. E i destinatari sono di questo libro sono Zorobabele, che era la guida politica, diciamo, del popolo, Giosuè il sacerdote, il popolo liberato dalla prigionia e direi anche noi tutti. Allora, per meglio capire l'idea centrale dei fatti che avete letto o di quello che brevemente leggerò poi io, dobbiamo inserire tutto questo nel contesto storico in cui è stato scritto il libro di Ageo. E per brevità io l'ho ripreso dal libro di Esdra e l'ho riassunto in tre azioni che Dio compie. Allora, Dio interviene nella storia del suo popolo, Dio è fedele con il suo popolo e Dio ha uno scopo per il suo popolo. Allora, Dio interviene nella storia. Il popolo in esilio in Babilonia da 70 anni, come aveva profetizzato Geremia a causa del peccato e della ribellione, e Dio interviene con la sua grazia immeritata toccando il cuore di Ciro. Ciro emette un editto, una norma, che rende possibile agli esuli, diciamo ai deportati, di fare ritorno per una seconda volta nella terra promessa, con oro, argento e gli arredi che aveva trafugato Nebucadonosor tempo prima. Poi Dio mostra la sua fedeltà. Quindi dopo il peccato, dopo la punizione, ecco il perdono, come profetizzato da Geremia. Trascorsi i 70 anni, così come aveva detto, 50.000 esuli fanno ritorno, 50.000 persone. In Italia siamo 60.000. 60 milioni. In Asti siamo 60.000. Fate conto di vedere Asti che si sposta. 50.000 esuli che tornano a Gerusalemme. E tornano a Gerusalemme con uno scopo, ricostruire il Tempio. E giunti a Gerusalemme si trovano in una città devastata, abbandonata e ancora distrutta. E arrivano e costruiscono l'altare. Ricominciano le celebrazioni del culto a Dio e iniziano nuovamente a festeggiare le feste che la legge prevedeva. Poi, dopo 2 anni, dal loro ritorno, iniziano a gettare le fondamenta del Tempio. Dio ha uno scopo, ricostruire il Tempio. Il Tempio era il simbolo della presenza e della benedizione di Dio in mezzo al popolo, ma non solo. Era il luogo scelto da Dio per il sacrificio per il peccato, ma non solo. Il Tempio significava ristabilire la fondamentale relazione tra il popolo e Dio. Quindi è un qualche cosa di importante. E poi il Tempio aveva un grande scopo, che era quello di ricordare e mantenere viva il concetto di santità affinché il popolo potesse essere luce per le nazioni pagane limitrofe. Quindi arrivano, gettano le fondamenta del Tempio, cominciano le celebrazioni, ma subito dopo questo iniziano i problemi. Subito dopo sopraggiungono i problemi legati a un grande ostacolo che erano i Samaritani. I Samaritani chi erano? Erano una popolazione che si era formata in quel periodo con gli Israeliti rimasti sul posto e i popoli, diciamo le popolazioni pagane che gli Assiri avevano inviati per ripopolare il paese, dato che era vuoto e devastato. E quindi cosa fanno questi buoni Samaritani? I Samaritani fanno un feroce ostacolo alla ricostruzione del Tempio, sostanzialmente in tre modi. Il primo con una pericolosissima proposta di aiuto, che non viene accettata. La seconda demoralizzando e scoraggiando il popolo. E in terza battuta materialmente molestandoli e ponendogli degli ostacoli proprio sui lavori. Si parla anche di corruzione, quindi niente di nuovo sotto il sole. E quale fu il risultato? Il risultato è che il popolo, anziché contrastare l'opposizione con coraggio e con fiducia in Dio, sceglie la strada più semplice, abbandoni i lavori. E per 16 anni circa la ricostruzione del Tempio è abbandonata in modo tale che loro potessero occuparsi ad altro. Ed è in questo contesto, in questo quadro, che si inserisce la parola di Dio attraverso il profeta Geo. Io leggerò solo alcuni, non tutti i versetti perché l'avete già letto, quelli che poi andremo e saranno oggetto un po' delle nostre riflessioni. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta. Sono 4/5, a seconda delle interpretazioni, i messaggi che Ageo dà in 4 mesi. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. E chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Salto al versetto 12. Allora Zorobabele, Giosuè e tutto il resto del popolo ascoltavano la voce del Signore e le parole dette dal profeta e il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, di Giosuè e di tutto il popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti. Saltiamo al capitolo 2, i primi 4 versetti. Il giorno 21 del settimo mese la parola del Signore fu nuovamente rivolta per mezzo di Ageo a Giosuè, a Zorobabele e al resto del popolo. Chi c'è ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un non nulla ai vostri occhi? Ma ora, sii forte Zorobabele, dice il Signore, sii forte Giosuè, sii forte popolo tutto. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa, versetto 9, sarà più grande di quella della casa precedente. E in questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Ho preso solo un succo di quello che sarà poi oggetto delle nostre riflessioni. Che cosa dice oggi a me il libro di Ageo? A te, a noi. Anche se è scritto oltre 2500 anni fa, io credo che sia più attuale che mai. E come il popolo, come per il popolo Dio interviene con la sua grazia nel cuore per liberare ciascuno dei suoi figli, allo stesso modo. Dio è fedele con me e con te. E Dio ha ristabilita l'antica relazione in Cristo che ci separava a causa del peccato, ha uno scopo per noi. Così Sappiamo che il messaggio centrale del libro di Ageo è la ricostruzione del Tempio. Abbiamo detto che il Tempio aveva degli obiettivi, erano quello di raffigurare di nuovo la relazione tra Dio e il popolo, era quello di essere sempre un costante monito alla santità per essere luce nel buio. E quindi, se Dio e Israele ritenevano così importante la ricostruzione del Tempio, possiamo intravedere come per Dio sia stato importante ristabilire la relazione con il suo popolo, ma allo stesso tempo come Dio desideri avere una relazione oggi con ciascuno dei suoi figli. E c'è un dettaglio, al versetto 8, che volevo evidenziare. Ageo collega i lavori della ricostruzione con la gloria di Dio. I lavori di ricostruzione con la gloria di Dio. E possiamo perciò dire che siamo stati liberati dal peccato per grazia, con lo scopo di dare e cercare la gloria di Dio, costruendo una relazione sempre più profonda con Lui per essere e portare luce in mezzo a chi non ha la speranza. In Ageo però ci sono altre analogie con la nostra storia. Anche noi, come il popolo, possiamo aver cominciato bene con la conversione. Anche noi abbiamo cominciato bene con lo zelo nel celebrare Dio, presenti a tutti gli incontri, anche quello di preghiera, presenti agli studi, magari con quel servizio, magari con quell'attività da svolgere per i fratelli e le sorelle. Ma ben presto abbiamo potuto avere a che fare anche noi con i nostri samaritani. Le pressioni interne, le pressioni esterne che ostacolano la ricostruzione di un rapporto personale con Dio. E questi ostacoli sovente portano a preferire la strada più semplice, quello che ha scelto il popolo al tempo di Ageo, abbandonare i lavori per dedicarci agli affari nostri, perché in fondo non è ancora il tempo di costruire. Cosa fare se ci si trova in questa situazione? Oppure, cosa fare per prevenire questa situazione? Mollare tutto. Ci sono tre passi che vorrei fare insieme a voi, tratti proprio dal libro di Ageo. E il primo passo, che non parte, lo troviamo al capitolo 1, versetto 5 e 6. Dio dice: riflettete bene sulla vostra condotta, riflettete bene su quello che state facendo, perché qualcosa non va come dovrebbe. Il tempio è in rovina, mentre le vostre case sono ben rivestite di legno. Voi vi sforzate per vivere meglio, ma le borse rimangono e restano vuote. Se Dio non è al primo posto, anche se abbiamo cominciato bene, ci troveremo a cambiare la sua prospettiva con la nostra. E lo scopo per cui siamo stati salvati, essere luce per chi è nel buio, viene sostituito da quello che sono i nostri desideri, da quello che sono le nostre volontà, da quello che sono le nostre faccende quotidiane. Cercando e illudendoci di soddisfare i nostri bisogni e avendo in mano un pugno di mosche. Cosa facciamo di fronte ai nostri samaritani? Le pressioni esterne, materialismo, individualismo, relativismo, i tanti ismo di questa nostra società. Cosa facciamo con i continui messaggi che ci scoraggiano? Ma lascia perdere! Ma fatti furbo, perché devi essere onesto? Ma fanno tutti così, ma lascia perdere Dio, si vive una volta sola, divertiti. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? E poi ci sono le pressioni interne, il nostro egoismo, il nostro orgoglio, quello che io voglio fare, non quello che Dio interessa. E di fronte a questi samaritani moderni, tante volte il desiderio è quello di mollare tutto e lasciare perdere e non continuare a lavorare per la ricostruzione del nostro rapporto personale. Questi ostacoli sovente ci portano a preferire la strada più semplice, mollare tutto. Ma il problema principale non sono i samaritani moderni. La questione è una questione spirituale. Sono le priorità sbagliate. Le mie e le tue priorità determineranno e coinvolgeranno e condizioneranno le scelte che facciamo e le scelte che faremo. Solo con Dio al primo posto, solo con Lui nel gradino più in alto, riusciremo ad avere il riferimento per fare le scelte non solo giuste, ma scelte che lo onorano e scelte che sono gradite a Lui. E guarda caso, quelle scelte sono il nostro bene, sono quello che ci portano ad essere benedetti, non solo materialmente ovviamente, ma benedetti a 360 gradi, delle benedizioni che Lui può darci. Solo in questo modo potremmo avere i riferimenti necessari. E facciamo un esempio. In questo modo avremo equilibrio nelle nostre relazioni, equilibrio nei nostri aspetti emotivi, equilibrio nell'avere un giusto rapporto con il materialismo, con il denaro ad esempio, e avremo il giusto equilibrio, faremo le giuste scelte negli aspetti relazionali. Se Dio è al primo posto, sarò capace di divertirmi nel modo sano. Se Dio è al primo posto, sarò scegliere le persone e condurre delle relazioni nel modo più appropriato. Se Dio è al primo posto, avrò la capacità di gestire al meglio il mio rapporto con il denaro e il materialismo. E qui ti faccio una sfida, che è già lì. Quale posto occupa Dio sul podio della tua vita? Individua gli aspetti in cui l'ordine del podio è invertito, dove c'è l'io al posto di Dio, dove c'è l'io con le sue scelte egoiste che non portano gloria e non onorano il Signore e non portano avanti il progetto di Dio, lo scopo per cui ci ha liberato a essere luce. Il modo di divertirti, il modo di lavorare, di riposare, di gestire il tempo, le scelte, le persone, le relazioni tengono conto di ciò che desidera Dio. Teniamo conto di ciò che pensa Dio in tutto questo. Se la risposta è sì, Dio sta occupando il primo posto. Se la risposta è no, il Signore ci chiede di rivedere e di rimettere ordine alle mie e alle tue priorità. Rifletti bene su ciò che stai facendo e metti ordine alle priorità della tua vita, perché oggi è il tempo di ricostruire e di ricominciare i lavori. Passiamo al secondo passo per evitare o per prevenire l'abbandono dei lavori. Capitolo 1, versetto 8, il testo continua e dice: sali sulla montagna. Costruire un rapporto con Dio non è fare una passeggiata, non è solo passeggiare, ma è camminare e salire su una montagna. È fatica, è impegno, ma allo stesso tempo è appagante e affascinante. Per che cosa? Per quello che vivrai salendo, quello che vedrai salendo e soprattutto quello che vivrai quando sarai arrivata alla meta. E poi il testo continua e dice: prendi il legname. Quale legname? Quel legno che normalmente usiamo per noi stessi, per i nostri affari, per le nostre prospettive. E dice: usalo anche per la mia opera e per la mia gloria. Il Signore ci sta chiedendo di utilizzare ciò che ci dà per la sua gloria. Ci sta chiedendo di utilizzare ciò che ci ha dato, i nostri talenti, le nostre capacità, i nostri doni. Per che cosa? Perché chi ci sta intorno possa dare gloria a Lui per quello che siamo e per quello che facciamo. E qui c'è una doppia sfida. Impegnaci a cercare la gloria di Dio, a piacere a Lui. Sii luce per portare luce nel buio. Scegli una caratteristica di Dio o di Gesù e vivila in un contesto specifico. Facciamo alcuni esempi. Pazienza, autocontrollo, perdono in quella relazione difficoltosa, tenacia, risolutezza, fermezza con quel peccato, con quelle cose che non onorano il Signore nella tua vita. Onestà, sincerità in un altro contesto. Scopriremo in questo modo la gioia nel compiere e nel fare ciò che Dio gradisce. E la seconda sfida è mettiti a disposizione dell'opera di Dio con quello che ti ha dato e inizia a servire con i talenti, le capacità e i doni che hai. E arriviamo al terzo passo. Capitolo 1, versetti da 12 a 14. Vediamo, abbiamo letto la risposta che il popolo dà al messaggio di Ageo. Ascoltarono la sua voce, ebbero timore e ricominciarono a lavorare. Tra l'ascolto, l'ubbidienza e l'azione c'è il cambiamento. C'è un cambiamento interiore. Ci deve essere un cambiamento del modo di pensare che ci porta a un cambiamento del modo di agire. E sapete qual è questo cambiamento? È il timore di Dio. Il cambiamento interiore è il timore di Dio. Il timore di Dio che non è la paura, ma è quell'atteggiamento che pone Dio al di sopra di tutto e di tutti, facendone il solo riferimento per le mie scelte e per le mie azioni. Questo è il timore di Dio. Ed è un fedele compagno che ci aiuta a camminare, che ci aiuta a mettere i piedi sulle orme che ha lasciato Cristo. Perché questa è la vita pratica. Questo è crescere nel rapporto con Dio. Non è solo lettura della Bibbia e preghiera, ma è un camminare dove Gesù ha lasciato le orme. Il timore di Dio è ciò che fa rendere il mio io, è ciò che di fronte alla sua grandezza, che la riconosco attraverso il timore di Dio, attraverso la conoscenza, attraverso la lettura della sua parola, mi fa inginocchiare di fronte alla sua santità, alla sua immensità, il suo amore. E fa vedere finalmente quelli che sono i miei peccati, quelli che sono le cose che non vanno nella mia vita. Il popolo continuava ad offrire sacrifici a Dio, ma il peccato non confessato da 16 anni rendeva inutile e impura tutta l'opera delle loro mani. E non ho letto il pezzo relativo alla purezza che Ageo riporta più avanti, ma il concetto è questo. Tutto ciò che facevano era impuro. Perché? Perché c'erano dei peccati inconfessati. Quello che faccio, quello che fai, possiamo fare le pulizie in chiesa, possiamo predicare, possiamo fare qualsiasi cosa. Se abbiamo dei peccati inconfessati, tutto ciò che facciamo è esattamente ed esclusivamente ipocrisia. Dio vuole un cuore puro e Gesù è morto per questo. Prima Giovanni 1,9 ce lo ricorda. E Gesù vuole dei suoi figli che siano quel tempio santo alla gloria di Dio. E qui abbiamo la sfida. Se hai interrotto i lavori o non li hai mai cominciati, piega le tue ginocchia, riconosci i tuoi peccati, confessali. E poi alzati, ubbidisci e torna a costruire da dove hai lasciato con Dio. Vai a quella dopo. E dopo aver fatto questi tre passi, fermati lì. Viene da solo. E dopo aver fatto questi tre passi, potrebbe accadere che i risultati siano deludenti. Il popolo diceva, non c'è paragone col Tempio di Salomone. Queste quattro pietre, una sull'altra, che abbiamo messo su, non sono nulla a confronto a quello che era. Potrebbe accadere che i nostri sforzi diano pochi risultati. E allora il paragone con quel fratello, con quella sorella, con i momenti della nostra vita spirituale magari passati, ci scoraggiano, ci demoralizzano, ci schiacciano, ci opprimono, con un rischio, la tentazione forte, nuovamente, di abbandonare i lavori. A causa di che cosa? A causa di quel peccato che si ripresenta ancora una volta. A causa di che cosa? A causa di quel comportamento, quel modo di fare che ancora non cambia. oppure il fatto che non riusciamo a gestire il tempo come noi vorremmo, o metteteci voi le vostre cose. Dio, al capitolo 2, al versetto 4, riprende tutto quello che ci hanno trasmesso i ragazzi prima e durante la lode. E qui metteteci al posto di Zorobabele, al posto di Giosuè, metteteci il vostro nome. Sii forte, non mollare, continua a lavorare, perché io sono con te. Perché io sono con te. In Cristo abbiamo Dio dalla nostra parte. Il suo amore, la sua grazia, il suo perdono, la sua guida, la sua forza, la sua cura, il suo conforto, la sua comprensione, il suo incoraggiamento, la sua misericordia. Dio continua a fare il tifo per i suoi figli e io sono convinto che esulti tutte le volte che, nonostante le nostre difficoltà, scegliamo di fare la cosa giusta. Sono convinto che lui esulti, che dice: bravo. Non fermarti a ciò che vedi. Vai avanti a costruire il tuo rapporto con Dio, indipendentemente da dove tu ti trovi oggi. Cercando la sua gloria, mettendoci ogni impegno, tutto quello che puoi, tutte le tue forze, per crescere armoniosamente in ogni aspetto della vita, culturale, spirituale, emotivo, relazionale, tutto ciò che riguarda il nostro essere. Noi non siamo solo i credenti della domenica mattina, siamo i credenti anche del lunedì pomeriggio. Ogni aspetto è importante e su ogni aspetto noi dobbiamo crescere armoniosamente per la gloria di Dio. E se apparentemente non cambia nulla, continua, perché sarà Dio a pensare ai risultati che ancora non vediamo. Perché? Perché Lui è fedele con te. Dio è fedele con il suo popolo. Dio è fedele con i suoi figli. E ciò che ha iniziato, dice Paolo, l'opera buona che ha iniziato in noi, la porterà alla fine, per la sua gloria. Lui riempirà con la sua gloria la mia vita, la tua vita, il mio tempio e il tuo tempio. E ricordiamoci quindi l'un l'altro che le scelte spirituali che facciamo determinano spesso delle conseguenze per la nostra vita terrena. Porre le giuste priorità, perseguirle nel timore di Dio, porta a godere le sue benedizioni in un rapporto profondo, crescente e appagante con il nostro Dio. Agire al contrario ci allontana dalle sue promesse, ci allontana dalla sua presenza. Se cambiano le sue prospettive con le nostre, diventiamo più vulnerabili e sovente si cade nell'apatia, nello scoraggiamento, nell'insoddisfazione. Vorrei dire una frase ma non la dico. Ogni sforzo fatto ci lascia con un pugno di mosche in mano, mentre le borse dei nostri bisogni profondi rimangono vuote. Rifletti bene su cosa stai facendo, perché Dio è intervenuto con la sua grazia nella tua vita, perché Dio è fedele con te e perché Dio ha uno scopo per te. E se lo Spirito del Signore questa mattina ti ha parlato al tuo cuore o ha continuato a parlare al tuo cuore, Raffaele, metti l'alta, metti ordine alle priorità. Quale posto lascia a Dio? Cerca la sua gloria, impegnati a costruire con quello che Dio ti dà e riscopri il timore di Dio, confessa e riparti. E anche se sembra che tutti i tuoi sforzi siano inutili, che non ci sia cambiamento, sii forte, vai avanti facendo la cosa giusta, guardando all'opera gloriosa ed eterna che Dio completerà. Io non mi sono messo d'accordo con Lidia o con altri per il passo di Isaia, ma mantenendo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Oggi è il tempo di ricostruire. Vi ricordate? Tutte le cose che avete detto guardando queste immagini. E oggi puoi scegliere, lasciare tutto in rovina, o ricostruire lasciando a Dio il risultato. Quella è la stessa casa, ma lasciando a Dio il risultato, anche se noi non lo vediamo. Ascoltarono la voce, ebbero timore, ripresero l'opera, accompagnati dalle benedizioni presenti e future di Dio. Signore, grazie perché abbiamo una speranza davanti, abbiamo i nostri samaritani che affrontiamo, con cui non possiamo sottrarci perché fanno parte del contesto in cui viviamo, ma Signore, grazie perché la Tua parola ci sprona ad andare avanti nonostante tutto, a fidarci di Te, fidarci dei risultati che Tu completerai alla fine della scalata in montagna. Signore, grazie perché già in questo cammino, anche se a volte può essere faticoso, possiamo vedere le Tue benedizioni, possiamo vedere delle meraviglie che Tu fai e cosa sarà quando arriveremo in cima. Signore, grazie perché continui a spronarmi ad andare avanti nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante gli scivoloni e ruzzoloni, ma grazie perché Tu sei lì, Tu sei con me, io sono con voi. E grazie perché non lo eri solo con Zorobabele, non lo sei stato solo con Giosuè, con il Tuo popolo allora, nel tempo di Ageo, ma lo sei con ciascuno di noi oggi. Signore, che possiamo veramente mantenere la speranza per quello che Tu completerai alla fine, per la Tua gloria.